www.redigio.it e la storia continua.
Un miracolo sconfisse il Barbarossa. Si è detto che la preparazione tecnica e tattica dei Fanti era a dir poco sommaria, se non addirittura inesistente. Scarso il tempo, nelle guerre medievali, che per lo più avevano carattere stagionale, dalla primavera all'autunno, e non potevano privare troppo a lungo la terra delle braccia che la lavoravano, per l'addestramento e le esercitazioni. Stavolta l'esercito comunale non doveva esserne sprovveduto. Aveva ben presente come combattevano gli antichi eserciti e sapeva come reagivano quando si trovavano a sopportare un impatto frontale duro e di notevoli dimensioni. La tecnica, semplicissima, era quella di sgrearsi spalla a spalla, serrando le fila, ben protetti sul davanti con gli scudi e con le lance puntate verso il nemico. Nel furore della battaglia non serve nemmeno un ordine impartito dall'alto. I Fanti eseguono la tecnica di difesa posizionandosi quasi per istinto, come un riccio che inarca gli aculei, ecco, che alzano le lance per difendere il carroccio ed evitare che la croce del Liberto cada in mano al nemico. La carica dei tedeschi è devastante, ma il morale resta alto. Corre voce che qualcuno dei cavalieri sopravvissuto alla carneficina iniziale sia partito a rotta di collo alle volte di Milano per chiedere rinforzi. Legnano non è lontana. Presto saranno qua a dare una mano. È difficile comunque crederci, solo la campana batte i colpi e le incombere severo delle insegne cittadine riescono a mantenere compatti e uniti i comunali. La lotta oltretutto si fa sempre più dura. Una dopo l'altra cadono sotto i colpi tedeschi le linee di difesa approntate dai Fanti. Travolta la prima, cede la seconda e poi la terza e la quarta. Ma è troppo pesante l'impatto di quei arieti contro un muro di cartapesta, per quanto eretto con la forza di volontà e spirito di sacrificio. È sotto il sole del pomeriggio di fine maggio e il campo, fino a poche ore fa, era ricoperto di papaveri, ora è un mare di corpi senza vita. E gli imperiali, pur tra ingenti perdite, ormai toccano la vittoria. Il carroccio, preda ambita della battaglia, è ogni minuto che passa sempre più a portata di mano. E con esso, per l'imperatore, il ripristino finalmente dell'ordine. Tante volte è capitato nella storia che l'esito di una battaglia sembrasse ormai scritto e invece finisse per essere clamorosamente ribaltato. Da un errore tattico, dell'incapacità di sfruttare il vantaggio, dalla comparsa di un segno o di un deus ex machina in grado di infondere forza morale a uomini ormai distrutti e sul punto di soccombere al nemico. Quando questo succede, nel Medioevo, i cronisti non esitano a parlare di miracolo. E il miracolo a Legnano ebbe da loro il nome di Alberto da Giussano. Non sarà sicuramente romantico, né piacerà a chi ama mischiare verità, storia e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così come lo vuole la tradizione e l'iconografia, purtroppo non è mai esistito. Nessun documento ufficiale, né prima né dopo la battaglia, lo menziona, a meno di non volerlo identificare con quel Albertus de Gluxiano, nominato insieme a un'altra cinquantina milanesi della zona di Porta Comacina in un atto notarile datato 1195, ma di cui null'altro si sa. Non esiste una sua descrizione fisica. Nulla si sa della sua vita né della sua morte. Così come ignoto, se mai ci fu, è il luogo dove fu sepolto. A inventarlo, perché di pura invenzione a questo punto occorre parlare, fu un frate domenicano vissuto nel 300, Galvano Fiamma, che insegnava filosofia a Pavia e a Milano ed esercitava come cappellano alla corte di Galeazzo Visconti. Per tramandare le gesta della casata, che a quell'epoca dominava tutta la Lombardia, con la non troppo celata intenzione di espandere ulteriormente la propria sfera di influenza, almeno a tutto Nord Italia. E Galvano scrisse varie opere di carattere storico su Milano, tra cui la Cronica Galvaniana e il Chronicon Maius. Nel punto in cui si narra lo scontro tra la Lega Lombarda, capeggia appunto da Milano e Federico di Hohenstaufen, detto Barbarossa, il frate nomina come Deus in Machina, che interviene nel momento cruciale della battaglia, un certo Alberto da Giussano, comandante della Compagnia della Morte, una specie di corpo scelto di soldati selezionatissimi, composto da 900 tra i più valorosi cavalieri milanesi, che avevano giurato col sangue di combattere l'imperatore in qualunque luogo e circostanza, in marcia, sul campo, senza mai darsi ignominiosamente alla fuga. Pena del tradimento, la morte. Tutti portavano come segno distintivo un anello d'oro e erano alti e prestanti, tanto eleganti nei tratti e nel portamento quanto valorosi e temerari contro il nemico. Ora, già leggendo questi elementi, salta all'occhio quanto l'intera vicenda sia caratterizzata da una ingenuità del poco disarmante. 900 cavalieri, ovvero 3 numero simbolico, per 300, a simboleggiare la perfezione. L'anello d'oro, segno di dedizione eterna, che gli rende una sorta di signore degli anelli sui generis. L'altezza e la prestanza fisica, che sottintende per estensione naturale un'altrettanto spiccata nobiltà etica e morale. Il giuramento di fedeltà come legame segreto e indissolubile, richiamo evidente al modello delle confraternite dei monaci guerrieri, primi fra tutti i templari. All'epoca di Galvano erano ancora sulla bocca di tutti, che avevano combattuto valorosamente durante le crociate, si erano arricchiti suscitando la cupidigia del re di Francia, Filippo il Bello, e per questo, nel 1307, erano stati processati e decimati con accuse infamanti di stregoneria e pratiche demoniache. Le accuse avevano, certo, macchiato la reputazione dell'ordine, ma senza troppo sminuire il fascino. L'ingenuità simbolico-numerica si diceva. E non solo. Galvano pone al fianco di Alberto da Giussano, nella storica impresa, due fratelli, Ottone e Rainero, anch'essi, inutile dirlo, illustri sconosciuti all'anagrafe del tempo. Talmente sconosciuti che pure lui dovette accorgersi ben presto di avere calcato un po' troppo la mano nel lasciar scorrere l'immaginazione. Ma passi l'invenzione di un eroe, ma quella di tre, e di nuovo il numero simbolico, perché ripetita iuvant era davvero eccessiva. I due soldati spariscono nelle inversioni successive del racconto e se ne perde così la memoria per sempre. Se tutto ciò ancora non bastasse, ricordiamo che il buon frate non era nuovo a mettere per iscritto suggestioni fantastiche, soprattutto se potevano servire per compiacere il suo signore. Un esempio eclatante lo scontro di Parabiago tra gli scaligeri di Verona e appunto i Visconti di Milano. Qui, secondo Galvano, ad apparire sul campo di battaglia per ribadire che Gott mit uns è niente meno che Sant'Ambrogio, il risultato? Panico tra le file dei Veneti, abbagliate della luce accecante emanata dal patrono Meneghino. Fuga generale e disordinata. Vittoria schiacciante di Luchino Visconti che, novello Cesare, torna a casa accolto da Salvatore della Patria. Comunque sia, realtà o leggenda, con buona pace di Fra Galvano, la cavalleria milanese, giunta finalmente come agognato rinforzo, si unisce ai superstiti delle prime scaramucce mattutine e che lo tendevano a un chilometro circa dal campo di battaglia. Questi ultimi nel frattempo hanno avuto tutto il tempo di ritemperare le forze, mentre i milanesi arrivavano freschi e scalpitanti, desiderosi come gli altri di rivalersi sul nemico. Senza fare rumore, si muovono verso i tedeschi piazzandosi alle loro spalle. Questi non se ne accorgono, intendi come sono a menar fendenti sui poveri fanti leghisti ormai allo stremo. Quando sono abbastanza vicini da vedere le schiere nemiche danno il segnale d'attacco. I cavalieri sbucano dalla boscaglia e a spingerli è la rabbia dei cavalli eccitati dalle urla e dal sangue. In un attimo i tedeschi sono travolti, li hanno colti di sorpresa e fiaccati come sono da ore e ore di poderosi assalti, stavolta sono loro a non poter resistere alla carica. Tocca loro, adesso, cadere nel panico. Tra i tanti cavalieri che nel violentissimo impatto vengono sbalzati giù dagli strieri, c'è anche lui, l'imperatore. Un forte colpo sul fianco gli ha fatto perdere l'equilibrio. Disarcionato, cade nella mischia e in un attimo scompare. Con lui finisce a terra e porta bandiera, ferito a morte. Nelle file tedesche scoppia il caos. Non si vedono più le insegne militari che giacciono a terra strappate e calpestate dalla furia dei cavalli. Ma soprattutto non si vede più l'imperatore, che pochi istanti prima era lì in mezzo a loro a dare ordine ai suoi uomini. In un attimo si sparge la voce. L'imperatore è morto. La battaglia è perduta, si salvi chi può. Travolti da un'ondata gelida di panico, i soldati tedeschi comprendono che l'unica salvezza è ormai la fuga. Si gettano a rotta di collo verso il fiume Ticino. Fuggono per 14 lunghissimi chilometri incalzati dalla cavalleria leghista, mentre dal carroccio si alza, sommessa ma intensa, una preghiera di ringraziamento per la vittoria. Per molti tedeschi il Ticino diventa una trappola mortale. Ai morti sul campo si aggiungono le decine di guerrieri in fuga trafitti da frecce e spade e da quelli che, appesantiti delle armi, annegano miseramente nel fiume. Sotto lo sguardo compiaciuto delle tre colombe, che ormai terminata la loro missione si accingono a ripartire verso Milano, mentre su Legnano calano le tenebre. I leghisti, trionfanti, si passano di mano in mano il bottino nella giornata, lo scudo, il vessillo, la croce e la lancia dell'imperatore. La provvidenza ha scelto, e le conseguenze si faranno presto sentire, i fanti e la cavalleria leggera hanno, ed è una delle prime volte, non solo retto all'impatto terribile degli uomini di ferro, ma li hanno pure battuti e rovinosamente sul campo. È il segno dei tempi. Anche per i grossi eserciti feudali è dunque arrivato il momento di mandare in soffitta armature vecchie ferraglie per convertirsi a un equipaggiamento più moderno e versatile. Meglio ancora se prêt-à-porter. La sconfitta tedesca è poi la giusta punizione per chi, giravoce, ha trafugato dal Duomo di Monza la Chioccia d'Oro con i suoi 8 pulcini che faceva parte del corredo funerario della regina longobarda Teodolinda, la cui buona memoria ancora sopravviveva intatta dopo 5 lunghi secoli. E poco importa se uno dei pulcini può essere finito nelle mani delle monache di Cairate, come ricompensa per l'ospitalità ricevuta. L'affronto alla regina che convertì il suo popolo al cattolicesimo è stato compiuto e la volontà divina ha provveduto, come da copione, a vendicarlo. Ma l'aspetto più importante è il risvolto politico. Diventa chiaro ora che non è più possibile per il Barbarossa imporre la pacificazione e l'autorità imperiale con la forza delle armi, come ha tentato di fare con 20 anni di inutili e sanguinose guerre. Forse, d'ora in poi, sarà meglio abbassare la cresta e trattare.